Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Qui alla premiazione di Oltre lo Specchio, Festival dell'Immaginario Fantascientifico e Fantastico e Fantascientifico, un giorno lo imparerò, diciamo la premiazione, la cerimonia di chiusura che avrebbe dovuto tenersi live, ma che ovviamente il festival è online e quindi la facciamo qui in diretta streaming. Con me non poteva mancare ovviamente il Gran Visir, il mega galattico direttore senza cui questo festival non potrebbe esistere, ovvero il direttore artistico Stefano Locati. Ciao Stefano.
Ciao, buonasera a tutti. Assolutamente, ciao. Sì, sembrava un'introduzione più al direttore di Fantozzi, però.
l'idea è assolutamente quella. Come stai? Io. Tutto bene?
Tutto bene, sì, siamo arrivati quasi alla fine, quindi anche l'ansia un po' scende finalmente e, e ci siamo, mancano
come
poche
stato,
ore all'ora X.
Com'è stato questo festival online? Che esperienza è stata?
La risposta diplomatica è bellissima, in realtà, beh, insomma, ha presentato tanti problemi, tante opportunità, è stato divertente dal punto di vista organizzativo venire incontro a tutti gli imprevisti che sono capitati, che sono successi e naturalmente, insomma, ho imparato e abbiamo imparato tutti nell'organizzazione tante cose nuove, però insomma, continuo a preferire, dopo l'esperienza, lo posso dire a maggior ragione, organizzazione di eventi dal vivo. E spero che l'anno prossimo si possa tornare nei cinema e a fare festival in presenza, incontrandosi di persona in sala.
Tra l'altro è vabbè, quello che ci continuano a dire tutti, anche insomma, i registi, gli autori, che ovviamente a cui è dispiaciuto non essere qui con noi. Noi invece siamo ognuno nelle nostre case e facciamo un tappeto rosso un po' così, un po' particolare. Io ho anche messo il Merry Christmas, visto che il periodo è quello, quindi insomma vestiti delle grandi occasioni. Però, insomma, siamo arrivati alla fine, abbiamo visto il trailer per l'ultima volta, tra l'altro pensavo ogni volta che finisce un festival, a me manca no, la sigletta che c'è prima delle proiezioni, in questo caso l'abbiamo vista durante gli eventi live che sono tenuti a novembre e quando abbiamo augurato, cioè iniziato il festival. Quindi questa è l'ultima occasione in cui abbiamo visto la nostra sigla e vabbè, è un peccato e ci mancherà anche se non l'abbiamo potuta vedere sul grande schermo. Noi invece questa sera dobbiamo insomma, iniziare a chiudere, le proiezioni online sono ancora in corso, per cui c'è la possibilità fino a mezzanotte di vedere tutti i film di Oltre lo Specchio, entro mezzanotte, andate!
tutti la vedo dura, però insomma quelli che mancano.
Entro mezzanotte potete far partire la proiezione su www.oltrelospecchio.org. Io direi che noi magari iniziamo con le ringraziamenti di rito, forse è meglio farli all'inizio prima di concederci insomma il gusto di sapere come è andata a finire. Quindi ti lascio la parola istituzionale.
Grazie. Sì, perché appunto i festival, nonostante sia online, per funzionare, per essere visibile a tutti, ha avuto naturalmente tanti aiuti, tanto supporto. Parto dalle cose più istituzionali e quindi un grazie di nuovo al contributo della Regione Lombardia e in particolare grazie alla Direzione Generale della Presidenza e all'Assessorato allo Sviluppo Economico e grazie anche al contributo e al patrocinio del Comune di Milano e in particolare all'Assessorato alla Cultura. E grazie a Fondazione Cariplo che ci ha permesso appunto tenere Oltre lo Specchio all'interno del palinsesto del programma di rigenerazione urbana alla città intorno, che appunto avrebbe dovuto Oltre lo Specchio tenersi anche nella zona di via Padova e del quartiere Nuovo di Milano, non è stato possibile, però insomma come dicevo in apertura noi da lì veniamo. Poi il festival, naturalmente la macchina del festival, anche se siamo piccoli relativamente, ma ha bisogno di tante persone che ci lavorano e quindi la voglio ringraziare, spero una per una, spero di non dimenticare nessuno. A partire intanto l'organizzazione del festival è dovuta al Cineforum Robert Bresson, l'associazione a cui il cui presidente e direttore organizzativo del festival Antonio Termenini, che voglio ringraziare perché senza la sua tenacia in quest'anno così difficile sarebbe stato veramente impensabile poi riuscire a portare a casa il risultato di fare il festival comunque nonostante tutto. E poi mi sento di ringraziare anche Pier Vito Antoniazzi che è stato insostituibile soprattutto nell'aiutarci nei rapporti con il Comune di Milano e con la città di Milano. E poi voglio ringraziare Long Take, l'associazione in collaborazione con cui abbiamo realizzato il festival e quindi in particolare Andrea Chimento e tutti gli altri che lavorano con lui, in particolare Viola Franchini e Francesca Sala. E poi passando invece al dietro le quinte vero e proprio del festival, parto da chi ha tenuto i rapporti con tutte le case di distribuzione, ha tenuto traccia di tutti i film, di tutti i file, eccetera, eccetera, il team logistica guidato da Cristina Scamacca, che ringrazio, e che ha avuto il supporto e l'aiuto di Andrea Trifoni, in special modo per i cortometraggi. Poi il team social, che è stato guidato da Viola Franchini e di Francesca Sala di Long Take, ma che ha avuto la collaborazione anche di Fabio Bisogni, Sebastian Giudici e Simone Redeghieri Baroni. E poi il team eventi, di cui fa parte anche Sara Sagrati, che è anche la nostra regista, che ringrazio ancora perché senza di lei le dirette online sarebbero state difficili e soprattutto meno divertenti, e poi con l'aiuto di Caterina Sangalli, che è anche la montatrice che è anche la montatrice del trailer che avete appena visto. Poi la grafica, ne abbiamo parlato anche in apertura di festival, e quindi ringrazio ancora Alice Iuri, che ha realizzato le grafiche di quest'anno per il festival, le locandine e tutto quello, insomma, che vedete anche sui social, grazie alla sua creatività. E poi ultimi ma non ultimi, eccole qua, no, dalla parte opposta ogni volta mi frega e ultimi ma non ultimi, il team traduzione, che quest'anno è stato ancora più importante, e dico i nomi di tutti coloro che hanno collaborato: Federica Buongiovanni, Maria Pia Caruana, Francesca Chiari, Caterina Ferraresi, Chiara Mazzucato, Samantha Parini, Roberto Sudoso, Sara Terruzzi, e con l'aiuto di Eugenia De Giovanni, Teresa Medori e Alessia Verde. Dicevo, è stato ancora più complicato perché oltre al solito lavoro di traduzione c'è stato anche un lavoro di revisione e di sincronizzazione che altrimenti sarebbe stato fatto dal vivo durante la proiezione, che invece doveva essere perfetta già per tutti i film, insomma, in streaming. E d'accordo, quindi ho finito. E,
grazie. Faccio quella che ci mette la faccia di fianco a te per dire grazie da parte di tutti, è stata una bellissima esperienza, solo alla seconda edizione, ma insomma, grazie a tutti. Fantastici, ma... anzi, per restare in tema con il festival. Benissimo, quindi è arrivato il momento di sapere come andrà a finire questa edizione del festival, e quindi con i premi. Cominciamo ovviamente dai cortometraggi, presentando la splendida giuria che ha deciso di proclamare i migliori corti. La giuria è formata da, sì, ovviamente ho fatto vedere quella sbagliata, la giuria cortometraggi è formata da Andrea Corsini, Giovanna Fresu di Azevedo e Cristina Resa, che sono ovviamente qui con noi. Allora, intanto li inseriamo qua insieme a noi, quindi Andrea, Cristina e Giovanna, eccoci qua, ciao,
benvenuti. Ciao.
Allora, togliamo il banner perché sennò qui c'è un macello, ma come siamo bellini. Benissimo, allora io intanto vi ringrazio e benvenuti, e vorrei chiedere in ordine alfabetico ad Andrea Corsini, innanzitutto regista, sceneggiatore, che quest'anno insomma ha girato tanti festival con il suo corto Ferine, che aveva iniziato il suo percorso alla Settimana della Critica nel 2019. Ti chiedo da regista, come funzionano i festival online? Non so se hai voglia di darci un pro e un contro, com'è l'esperienza di un festival online per un regista?
Ok, beh, ciao a tutti, innanzitutto grazie per questa bella occasione, questa bella esperienza, la prima volta che faccio la giuria in un festival, non so cos'è meglio tra stare da una parte o dall'altra. E, no, vabbè, per rispondere alla tua domanda, in realtà non faccio fatica un po' a capire quali siano i pro e i contro, sicuramente un'esperienza, si può definire un'esperienza mancata, quasi, quella di seguire il proprio film, se parlo della mia esperienza personale, in un modo che sostanzialmente diventa un po' un modo diverso, ma anche un po' un palliativo di quello che è tutto quello che succede dal vivo e che siamo stati costretti in qualche modo a ridefinire nella dimensione online. Beh, nello specifico, la possibilità di seguire tutto il percorso festivaliero di un film ovviamente non è data a un percorso in cui magari si riesce ad arrivare in tanti festival internazionali. Dall'altro toglie, più che la felicità di essere presenti, una delle cose fondamentali che fanno i festival è quella della possibilità di network dal vivo, quindi di convogliare, di avere l'opportunità e poi di incontrare davvero il pubblico sentire il pubblico nella sala, al di là del giudizio finale, che è quello che è della fruizione pubblica, che si riesce a bypassare in questo modo, secondo me l'esperienza del festival ha a che fare con qualcosa che si colloca anche a metà dell'industria stessa del processo di produzione di un film, quindi non solo della bellezza di assistere alle proiezioni. Questa è ovviamente una visione da dentro e non da spettatore, che è la cosa invece che da spettatore sono abituato più a fare nei festival. Quest'anno è stato un anno particolare per me, perché avevo un cortometraggio in cui c'era la presenza da autore, non da spettatore, e faccio fatica a dirti se ci sono stati dei pro davvero, ecco, in questo. Quindi andiamo avanti, no? Un po', quest'anno è andato così, speriamo che sia l'ultimo, ecco, quello
sì. Allora, un sacco di premi, per cui complimenti.
Sì.
Tutto il mondo.
No, è andato molto bene, quindi siamo sicuramente felici. Incontri come questo sono accaduti dall'altro lato, quindi quando arrivava la bella notizia di un premio, ma in realtà poi, senza fare delle ovvietà, sappiamo benissimo come funziona la selezione di un festival e quanto sia difficile, quanto sia competitivo il mondo del cinema, dei cortometraggi, dei lungometraggi. E quindi comunque quando si viene selezionati significa che comunque si fa parte di un festival, e davvero, davvero andava bene così. Poi i premi non è vero che non servono, perché poi insomma il merito, quando viene riconosciuto, appaga tutti, non solo il regista, ma ovviamente tutti quelli che hanno lavorato. Però insomma, i pro e i contro è un po' strano da definire, ecco, diciamo che è stata un'esperienza diversa e unica, speriamo insomma che sia anche l'ultima in questo modo.
Invece Giovanna si occupa di festival, lei coordina un sacco di festival cinematografici, uno dei più importanti è il 16 Corto di Forlì, che è un festival internazionale proprio di cortometraggi, collabora anche con l'Associazione Italiana dei Festival Cinematografici, quindi ha una grande esperienza di come si organizza un festival, e tra l'altro è la mia personale ambassador del corto, perché quando c'è un cortometraggio da valutare io chiedo subito: ma l'hai visto? Com'è? Quindi mi fido tantissimo del tuo giudizio, e appunto da coordinatrice di festival, cosa vuol dire organizzare un festival online? Perché molti pensano che sia più facile, è vero?
Allora, da coordinatrice di festival ti posso dire che tutta l'esperienza che un coordinatore di festival poteva avere fino al 2019 è andata a farsi benedire a febbraio 2020, nel senso che ci siamo dovuti reinventare tutti in un contesto come quello dello streaming, che, come diceva Andrea, da spettatore conosciamo tutti e conoscevamo già. Lo streaming non è una grande novità arrivata con la pandemia, e il problema è capire come gestirlo, e questa indubbiamente credo che sia stata una delle difficoltà principali: capire come portare un festival in un contesto assolutamente nuovo. Non esistevano i festival in streaming, poteva esistere una cerimonia di premiazione mandata sui live, va benissimo, però il festival cinematografico soprattutto è fatto di evento in presenza. È stato più facile? No, non è stato più facile. E io nello specifico quest'anno ho lavorato ad un festival ibrido e ad un festival completamente online, e in entrambi i casi vi posso assicurare che non è così semplice, non è così economico, perché se da una parte è assolutamente vero che vai a risparmiare oggettivamente tutta quella parte di costi di ospitalità che avevi, i registi, i produttori, i professionisti e tutto, gran parte di quello che hai risparmiato da quella sessione lo devi andare a reinvestire completamente in piattaforme, in adeguamento dei siti, lo sapete benissimo, promozione social e stampa, che a quel punto diventa ancora più difficile, soprattutto per realtà medio-piccole. Non è stato facile, però io a livello generale credo che possiamo assolutamente essere fieri di come il mondo dei festival cinematografici abbia reagito, perché una delle cose fondamentali, e in un certo senso sono molto d'accordo con quello che diceva Andrea, alla base del lavoro di chi organizza festival c'è la volontà di promuovere del buon cinema, il che vuol dire sostenere nella maggior parte dei casi i registi che quel buon cinema ce lo regalano, e accompagnare il proprio pubblico in un'esperienza che deve essere in qualche modo unica. E credo che nonostante tutto quest'anno siamo riusciti a farlo anche in una modalità streaming, una modalità online. Resta che il festival è riuscire a vedersi, il festival è la sala, il festival sono i registi che si incontrano tra di loro, che magari conoscono il produttore del loro prossimo corto o film, o il distributore che potrà far fare loro un salto di qualità o meno, ma soprattutto è fisicità, è presenza anche per noi che lo organizziamo, che magari appunto alla fine di una giornata di duro lavoro, invece di guardarci un'altra volta davanti al monitor o allo specchio, riusciamo ad andare a berci qualcosa insieme ai registi che abbiamo ospitato simili.
Certo, quanto mi manca, va bene. Invece Cristina Resa, critica giornalistica, dimmi, scusa Giovanna, cosa che dicevi? Non ho sentito. C'è il lag,
ti
sempre
manca
maledetto.
Tutti noi.
Ah, certo, cavolo. Invece presento sempre in ordine alfabetico l'ultima, ma non certamente l'ultima, membro della giuria dei cortometraggi, che è Cristina Resa, critica e giornalista cinematografica. Stavo per rifare la stessa papera. Intanto benvenuta, ciao. Se
ciao,
non sbaglio,
grazie.
Questa è la tua prima esperienza da giurata.
Sì, è la mia esperienza, anzi volevo ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di fare questa esperienza innanzitutto.
D'altronde Cristina è una grandissima esperta di horror, di folk horror, ma non solo, è una grande appassionata di cinema di genere, tra l'altro è stata una delle prime fan di Oltre lo Specchio l'anno scorso, ha seguito tante proiezioni con noi, quindi grazie. E, anche fare il critico e il giornalista è diventato veramente difficile quest'anno, no? Trovare le coordinate, di capire cosa esce, cosa è uscito, dove, in che modo, com'è visibile. E, per esempio, una curiosità, visto che stanno facendo tutti la annuale playlist o streaming dei film dell'anno, come si riesce a trovare un giudizio? È difficile o è più facile?
Dici quest'anno in generale o in generale quest'anno?
Direi che quest'anno è emblematico.
Ma allora, secondo me, innanzitutto devo dire che per me le classifiche sono un'opportunità per parlare di alcuni film, per gettare luce su alcuni film, eccetera. Quindi secondo me è sì, forse più complicato, però ho visto tanti film meritevoli quest'anno. Forse non nelle modalità in cui avrei voluto vederli, quindi attraverso dei compromessi. I film ci sono usciti, secondo me. Sono forse dato risalto ad alcuni film più piccoli, io ho visto alcuni film più piccoli che sono entrati in classifica, nella mia classifica personale, ma sarebbero, secondo me, entrati in una classifica anche in un anno meno difficile, tutti molto belli. L'unica cosa è che pochissimi sono riusciti a uscire nelle piccole finestre in cui i cinema sono rimasti aperti all'inizio dell'anno. Il resto l'abbiamo visto, ahimè, sulle piattaforme o nei festival online. Diciamo che è un discorso difficile, perché da una parte l'esperienza ottimale si dovrebbe fare in sala, e sì, che la passione di cinema di genere sa che soprattutto i film piccoli, indipendenti, si possono vedere quasi sempre in sala, quasi sempre, ovviamente durante i festival, e questo mi è mancato molto. Mi è mancato molto a vedere le grandi produzioni al cinema, alcune non sono proprio uscite, cioè, alcuni film sono stati posticipati, quindi sì, è stato difficile, perché non si è potuto fruire dei film nel modo in cui avremmo potuto e voluto, purtroppo. Però ne sono usciti parecchi quest'anno, i film, molto belli. cioè, è una domanda abbastanza complessa, perché c'è sempre quella cosa. Vedere un film online è uguale a vederlo in sala? No, ovviamente, manca tutta la componente tecnologica, ma manca anche tutta la componente di esperienza collettiva, per esempio. L'esperienza collettiva ha un peso nella visione del film? Certo, ce l'ha. Quindi la valutazione, diciamo, è mancano alcuni elementi, però i film in sé belli sono usciti.
Dopo mi dirai la tua
la mia top ten
dell'anno, è curiosa. Però adesso passiamo alle top ten di Oltre lo specchio, la sezione cortometraggi, cioè la sezione cine futuro cortometraggi. Quindi io, Stefano, ti lascio, vado a fare la regia. Non so se vuoi chiedere alla nostra giuria anche tu qualcosa su come è andata. Io vi lascio e non vedo l'ora di sapere chi ha vinto.
Grazie Sara. D'accordo, sì, io chiedo a tutti, a chi voglia di rispondere, intanto se dite due parole sulla selezione che vi siete trovati davanti, soprattutto se avete voglia di condividere come avete deciso, come siete arrivati al verdetto, e così insomma introduciamo poi piano piano i premi veri e propri, insomma. Lascio la parola a Andrea e poi naturalmente se Giovanna e Cristina avete voglia di aggiungere qualcosa.
Okay. Grazie. Okay, grazie. No, guarda, i criteri che sono stati utilizzati di valutazione, no, che è una parola che poi in una giuria ti trovi anche costretto a fare, tante volte si vedono i film e si giudicano, ma non c'è il peso di dover poi dare un giudizio che ha delle conseguenze. Però diciamo che ci siamo trovati tutti d'accordo in qualche modo ad osservare quelli che sono gli elementi del linguaggio cinematografico, quindi abbiamo valutato le opere attraverso i valori di scrittura, i valori di regia e i valori di esecuzione, quindi anche di interpretazione degli attori. Questi sono i quattro criteri fondamentali che poi messi su carta non è che hanno sempre una risultante matematica, cosa che poi a un certo punto si è anche un po' costretti a farsi e a condividere. Noi siamo arrivati al giorno dell'incontro con dei titoli che non erano univoci, tutti noi avevamo una rosa di preferiti, una rosa di non preferiti, no? Quindi un po' per iniziare a mettere qualcosa sul tavolo. No, se si può dire, è stata una cosa interessante, perché poi il nostro vincitore, il miglior cortometraggio, è stato frutto di una sorta di condivisione collettiva del fatto che poi alla fine era il film che ci aveva convinti veramente tutti per la forza di linguaggio che ha avuto, che era una summa di tutte queste singole valutazioni. E quando ci siamo scoperti tutti ad averlo apprezzato così tanto, ci ha tolto tutti gli altri dubbi, ecco. Quindi è stata una bella rivelazione il fatto che ognuno di noi alla fine quel titolo ce l'aveva, e alla fine negli altri non c'era qualcosa che davvero avremmo difeso con il coltello tra i denti, invece questo sì, ecco. Poi non svegliamo troppo, però poi insomma nella dialettica di una riunione di giuria che è durata anche del tempo, abbiamo affrontato tutti i film, ecco, quello assolutamente, abbiamo espresso giudizi ovviamente, ma in realtà per arrivare al risultato si esprimono dei giudizi, però è stato bello dibattere di ogni opera che abbiamo visto, almeno questo per me è stato comunque un valore importante.
D'accordo, sì, perché tra l'altro anche la riunione di giuria purtroppo si è svolta online, quindi anche quello è una delle tante altre cose che è mancato, il vedere magari insieme in sala con gli altri giurati film e poi soprattutto confrontarsi.
Questo hai detto una cosa fondamentale, perché da spettatori e da giurati credo che poi il calore della sala e la birretta dopo la sala che ti aiuta a costruirti un'opinione su ciò che hai visto, sia sempre sia un valore insostituibile, come insomma stiamo dicendo ormai in tutti gli ambiti. La vita sociale, la dimensione sociale non è sostituibile, ecco, quindi a maggior ragione quando c'è uno scambio sulla creatività. E quindi,
infatti.
Abbiamo fatto lo stesso.
La sala, la reazione della sala ti aiuta anche spesso da giurato a cambiare idea, nel senso che magari un film che tu inizi a guardare magari con scetticismo, ma accolto in maniera estremamente positiva dalla sala, può anche farti mettere in discussione, magari che in quel momento non stai analizzando bene un qualcosa.
Assolutamente.
E, noi, in realtà, quello che è successo in più di un'ora comunque di chiacchierata che ci siamo fatti con Cristina e Andrea, è stato il fatto che probabilmente anche per il fatto che partivamo da un'ottima selezione di base, perché questo ha dato il plauso e il merito al festival, e in realtà non abbiamo quasi parlato di voti, credo che non sia praticamente mai uscito un numero vero e proprio, quanto proprio di quegli elementi che diceva Andrea, e alla fine in un modo o nell'altro credo che più o meno abbiamo parlato di tutti, cioè una mezza frase per tutti l'abbiamo data, proprio perché ci volevamo focalizzare sull'essenza del corti che avevamo visto più che su un semplice giudizio soggettivo. Sì. E secondo me è stato molto piacevole anche il lavoro che abbiamo fatto quel pomeriggio.
Sì, è stata come una chiacchierata dopo la visione.
Diciamo. Sì, vero.
Bene. Ok, d'accordo. Quindi dopo questo sguardo sul dietro le quinte della decisione, arriviamo invece alle decisioni vere e proprie. Allora, stiamo per assegnare i premi Cicciarampa ai cortometraggi per la sezione Cine Futuro Cortometraggi. I premi da assegnare sono due, al corto più originale e al miglior corto. E quindi chiedo a Cristina Resa se svela chi ha vinto il premio Cicciarampa per il corto più originale.
Allora, il corto originale è Avaria di Gokalp Gonen. Spero di averlo pronunciato giusto.
D'accordo, e adesso la motivazione.
Vado a leggere la motivazione. Toccante racconto di fantascienza esistenzialista che ribalta alcuni topoi del genere in modo intelligente. Avaria ripensa il rapporto tra umani e macchine partendo da temi quali la solitudine e l'autodeterminazione. Gokalp Gonen ci regala una narrazione contemporanea che conserva il tocco lieve della fantascienza dell'epoca d'oro. La grande originalità del film sta tuttavia nella modalità con cui viene narrata questa storia essenziale attraverso un'animazione 3D curata e soluzioni visive estremamente ricercate.
Grazie. Adesso ci dovrebbe essere una dichiarazione che ci ha mandato il regista.
Leggo io, ma prima faccio partire magari anche qualche immagine del film, così ci godiamo le sue immagini. È un corto di animazione e visto che Gokalp Gonen, credo si pronunci così, scusate ma il mio turco non è un granché, ci ha mandato un ringraziamento scritto che vado a leggervi. Questa è la traduzione. First of all, I would like to thank the jury. Avaria is now coming to the end of the festival journey with this very special award. I hope that I can find the opportunity to meet you again in this event. Love from Istanbul. Oh, che bello, non ho mai ricevuto un premio, ho fatto finta di riceverlo io, è bellissimo.
Sì, perché tra l'altro appunto non è riuscito a mandarci un video perché è in viaggio, credo, appunto sempre per girare, quindi è riuscito solo a mandarci due parole scritte.
E la Varia, ovviamente.
Sì, grazie Cristina. E invece adesso passiamo al premio Cicciarampa per il corto più originale, che lascio nelle mani di... per il miglior corto che lascio nelle mani di Giovanna.
Allora, il vincitore è BBQ di Jean Maillet, quindi un film corto francese, e non so, leggo subito la motivazione.
Tanti applausi.
E andiamo con la motivazione. Un'opera di grande impatto che mescola i generi e usa i linguaggi giovanili con straordinaria consapevolezza. BBQ è al tempo stesso fantascienza distopica, dramma adolescenziale e film musicale, in cui regia tradizionale, animazione, estetica del videoclip e del videogioco coesistono in modo fluido e coerente con il messaggio sociale di cui si fa portatore. Con questa molteplicità di linguaggi, Jean Maillet riesce a rappresentare la straordinaria vitalità di una generazione che sente di non avere un presente, ma che reclama con forza la possibilità di avere un futuro. Una generazione spesso sottovalutata da quelle precedenti, qui raccontata attraverso una storia narrativamente asciutta, visivamente audace e ricca di sfumature, che stimola la riflessione anche a posteriori.
Grazie, grazie Giovanna. E invece in questo caso dovremmo avere il video della vincitrice.
Adesso facciamo vedere subito. Che bello che ci hanno mandato i video. Ne approfitto mentre lo recupero per chiedere anche a chi ci sta ascoltando da casa di farci sapere con dei messaggi, con dei commenti, insomma, se avete visto dei film, cosa ne pensate, o se volete raccontarci qualcosa sul festival, e ci faremo un piacere. E adesso ascoltiamo il video ringraziamento, quindi noi diamo il premio, di Jean Maillet.
Buonasera a tutti, sono Jeanne Maier, la regista di BBQ. BBQ è il mio primo film e questo premio è il primo che ricevo, quindi sono molto contenta. E sono contenta anche perché Oltre lo Specchio è un festival italiano, che mi piace molto l'Italia, dove ho vissuto per 2 anni. Vorrei ringraziare il festival e anche la giuria per aver scelto BBQ. Mi sarebbe piaciuto molto venire a Milano per incontrarvi, per vedere gli altri film anche. Quindi spero che sarà possibile in un'altra epoca meno caotica e forse per un altro film. Grazie, merci beaucoup.
Wow, un altro applauso. Grazie ai giurati, non vedo più Cristina, vediamo se l'ho solo persa io, no, eccola qua, aspetta che ve la, eccola, la inserisco nella diretta. Grazie Cristina, grazie Giovanna, grazie Andrea, speriamo di vederti prestissimo dal vivo.
È in sala.
Allora, in sala, vedere un sacco di festival, grazie.
Grazie ancora a tutti.
Ciao a tutti. Grazie, ciao a tutti.
Vi salutiamo.
Ciao. Ciao ciao.
Credo che non
grazie
abbiamo
da aggiungere.
Okay. Ciao, grazie. E noi andiamo avanti, eccoci qui, caro Stefano, per annunciare invece la giuria che ha deciso quali sono i migliori film lungometraggi della sezione Cine Futuro, cioè il concorso di Oltre lo Specchio. Questa è la grafichina che abbiamo preparato, tutta bella con i nostri loghini, e sono Nicoletta Vallorani, Silvia Casolari, Emanuele Manco e Giorgia Priolo, che adesso presentiamo, ovviamente, iniziando dalla presidentessa della giuria, scrittrice, traduttrice, docente e anche una grande amica del festival, visto che ha partecipato agli eventi live che abbiamo fatto durante il mese di novembre, ovvero Nicoletta Vallorani. Ciao Nicoletta, benvenuta.
Ciao Nicoletta.
Che bello.
Ecco, adesso mi sento.
Poi nella versione quando siamo di più è più... Eccolo qua anch'io, è più centrato. Intanto ci tengo, così mi copro sto faccione, a far vedere la copertina del tuo ultimo libro, che avrai
di oggi. Carina, grazie.
Mi sembra il minimo, ne abbiamo parlato durante gli eventi online, però insomma, se avete ancora un paio di giorni e non sapete cosa regalare, questo è un romanzo perfetto da regalare a tutti quanti. Nicoletta Vallorani, avrai gli occhi.
Naturalmente prende una percentuale sugli acquisti, Sara, se non l'avrebbe fatto.
Arrivano, io non li rifiuto. E invece poi presentiamo anche intanto gli altri giurati e li aggiungo alla diretta, che sono Silvia Casolari, Emanuele Manco, ciao, e Giorgio Priolo. Ciao, qua come siamo, ciao, belli tutti uno in fila all'altro. E, allora, innanzitutto, come abbiamo già fatto con gli altri giurati, una breve domanda a tutti voi per conoscervi meglio e farvi conoscere meglio anche a chi ci segue da casa. E io vorrei subito chiedere a Nicoletta Vallorani così una domanda facile facile, cioè a cosa servono il fantasy e la fantascienza? Secondo te, la tua esperienza, insomma, di scrittrice che...
Allora, in quante puntate devo darti la risposta?
In brevissimo tempo, ovviamente. Però, diciamo, perché noi continuiamo a immaginare questi nuovi strani mondi?
Va bene, io posso dire quello che penso io, che poi coincide molto con quello che diceva la grande maestra Ursula Le Guin negli anni 70, in quel saggetto delizioso che si chiama Perché gli americani hanno paura dei draghi. E negli anni 70 negli Stati Uniti lei diceva: questo è un paese che per sua stessa natura guarda con sospetto i prodotti dell'immaginazione. Io credo che questo sia vero anche oggi per il contesto italiano, tranne poi questi prodotti dell'immaginazione votarli quando si tratta di politica, ma questo è tutto un altro discorso, non apriamo questo scomodo argomento. Di fatto, però, tutta la narrativa di fantasy e di fantascienza basata per definizione sull'immaginario è però anche oggi la narrativa più impegnata socialmente, cioè il vero romanzo sociale, specie adesso che stiamo vivendo in tempi decisamente fantascientifici, decisamente poco familiari per noi, molto più vicini a tanti film e a tante narrazioni. Per cui credo che non si debba neanche spiegare a che cosa servono il fantasy e la fantascienza oggi. Servono ad aiutarci a fare i conti con una realtà che sta diventando sempre più complicata e a fare i conti con questa realtà complicata senza pagarne direttamente il prezzo, come invece stiamo facendo nel nostro quotidiano.
Certo, io nel frattempo, scusa, devo cambiare. Avevo sbagliato il banner, così l'avete notato tutti, sono cambiato, scusate. Invece chiedo a Silvia Casolari, che è la fondatrice e direttrice del MUFANT di Torino, che è proprio un museo dedicato alla fantascienza, se c'è qualcosa di particolare che possiamo ammirare al MUFANT, così veniamo a trovarti appena si potrà, e soprattutto se pensate di allestire qualcosa per questo... per ricordare questo infausto 2020, visto che è un anno distopico a tutti gli effetti. Silvia, mi hai sentito?
Spero che mi sentiate, perché io ho un po' di problemi invece con l'audio. Mi sentite bene?
Mi sentiamo bene.
Quindi parto, sì. Ok. Perché la combinazione adesso ha proprio avuto delle interferenze. Noi stiamo resistendo, naturalmente, noi siamo chiusi, quindi siamo chiusi ormai da tempo e non sappiamo neanche quando riapriremo, no? Quindi è difficile la programmazione. Mi hai chiesto del pezzo già, che ho perso la domanda? Sì,
sì, chiedevo appunto, ecco, se... Allora, questo anno distopico, quando riaprirà il vostro museo a Torino, se pensate di celebrarlo in qualche modo, per non dimenticare, come se fosse possibile.
Poi sicuramente non potremmo non occuparci di questo anno distopico, certo forse daremo la precedenza all'utopia più che non alla distopia, no? Al solar punk più che non al cyberpunk, no? Questa è un po' la nostra linea per il prossimo futuro, ecco. Sperando di riaprire, ecco, il prima possibile.
Perché non si è ancora capito perché i cinema, i teatri e i musei sono chiusi, anche le biblioteche, e invece il resto poi è aperto. Vabbè, vogliamo fare la polemica, ma lasciamo stare, sì, però non si è ancora capito.
Questo è il grande peso, no, di questo momento, proprio cinema, teatri chiusi e musei, no? Che insomma, sì, è proprio oggettivo.
Invece chiedo a Emanuele Manco, presentandolo, che è uno scrittore, un informatico, anche insomma, un critico cinematografico e letterario, collabora con Delos Magazine, con Fantasy Magazine e con Delos Digital, li ho detti male. Ti chiedo, proprio tu che sei uno dei grandi appassionati di fantasy e fantascienza italiani, ben riconosciuto, se noi appassionati di fantasy e fantascienza, secondo te abbiamo avuto più strumenti per affrontare questo anno distopico?
Allora, Hector Osterheld nell'Eternauta mette un personaggio che si rende conto che c'è in atto un'invasione aliena perché è un grande lettore di fantascienza. Quindi Osterheld in questo fumetto degli anni 50 immagina che ci sia un vantaggio da questo punto di vista. Ora io non sono così convinto a giudicare da come abbiamo reagito negli ultimi tempi, perché vedi, se la fantascienza ci ha in qualche modo molte volte messo in allarme, penso a Cyberpunk che ci ha raccontato di come il cyberspazio sarebbe diventato egemonia di grandi multinazionali, noi in questo momento siamo avatar digitali e siamo sulla piattaforma di una multinazionale, Facebook, che è forse per alcuni il male incarnato, sicuramente è una società che guadagna un sacco di soldi, quindi viviamo in questo mondo cyberspaziale distopico descritto e ci siamo in mezzo, ma ci siamo entrati come rane nella pentola, no? Adesso a giudicare da quando si passa, secondo me, dalla realtà alla fantasia, tutti gli strumenti che noi fantascientifici di analisi abbiamo appunto abbiamo a disposizione quando esaminiamo le cose fantastiche, nella realtà vengono meno. È come se, secondo me, soggetti tutti quelle, come dire, quella fase di rifiuto, accettazione, rabbia, cioè tutti quei momenti in cui noi esseri umani ci troviamo di fronte a una grande tragedia, a una grande situazione, si vivano e dimenticandoci, secondo me, un po' lo spirito critico. Quindi credo che molto dipenda da come siamo noi, come ci atteggiamo e quindi magari anche da ciò che abbiamo letto, ma questo a prescindere veramente dalla fantascienza o dal fantastico. Credo che alla fine dipenda molto dalla soggettività. Questo lo dico forse col mio rammarico, nel senso constatare dopo anni di militanza fantascientifica e fantastica che insomma non è così questo monito, questo vantaggio, questa previsione non è stata così di grande utilità. Però io sono notoriamente considerato un menagramo, un pessimista nel mondo del fantastico e quindi vabbè, mi tengo il mio pensiero. Ci sono quelli del solar punk, per esempio, che sono un po' più ottimisti, ci sono altri, quindi c'era anche la grande fantascienza degli anni 50 della Golden Age che era ottimistica su quanto avrebbe spianato la strada, pensiamo a Star Trek, no? Però anche Star Trek negli ultimi tempi si è un po' ridimensionato ed è un po' più distopico, quindi forse alla fine il problema è che la fantascienza legge i tempi o immagina il futuro secondo quello che vive oggi e il fantasy ci sta riuscendo adesso, il fantasy ora, ecco, concludo, che per anni è stato pure escapismo, ora riesce a essere finalmente anche un po' chiave di interpretazione della realtà, grandi scrittrici contemporanei, scrittori contemporanei che questo riescano a farlo e quindi forse il fantastico comunque ci aiuta, però attenzione, è sempre la nostra sensibilità che si deve mettere in discussione.
Sì. Parole non sagge, tra l'altro appunto dal web l'ho fatto vedere anche prima, dicono la realtà supera la fantasia, però la fantasia ci aiuta, ma dobbiamo avere noi gli strumenti, così ho fatto la parafrasi. Giulia, ciao, oggi niente, una papera dietro l'altra. Giorgia, intanto ha il microfono spento, quindi attenzione, quindi presento l'ultimo, ma non certo l'ultimo membro della giuria, cioè Giorgia Priolo, produttrice delegata responsabile dello sviluppo progetti cinema e serie TV di Edi, effetti digitali, non l'ho scritto perché veniva lunghissimo, che è una società che sta seguendo tantissimi progetti, siamo anche molto orgogliosi noi milanesi di sapere che ha sede a Milano, proprio di effetti visivi, poi vabbè, adesso sicuramente sbaglio a dirlo, però proprio per questo, no, visto che lavoro in una società che si occupa di creare effetti visivi, mi chiedo: ma ci sono degli effetti speciali che vorremmo usare nella vita vera?
Sicuramente sì, tutti, se vuoi sapere io quale userei, cioè gli effetti visivi ti permettono di fare delle cose veramente incredibili, quindi in un altro periodo, in un altro anno avrei risposto qualcosa di più fantasioso, però in questo periodo in particolare l'effetto visivo che vorrei utilizzare nella mia vita è quello più noioso di tutti. I miei colleghi quando devono fare il compositing dicono che è la cosa più noiosa che ci sia. Il compositing è quello che ti permette di unire immagini diverse. In questo momento io invece vorrei proprio fare un compositing per avere vicino le persone che non posso vedere da tanti mesi. Ecco, vorrei fare un compositing di Natale, questo.
Bello, è una bellissima cosa. Vedi, io non ci avevo pensato, io pensavo alle cose quelle tristi.
Quello che avevi proposto tu era effettivamente interessante, perché Sara prima mi suggeriva delle potenziali risposte, suggeriva il morphing, effettivamente.
Diventare magra e giovane.
Farsi un po' di morphing.
Però sicuramente insomma sfruttare la tecnologia come stiamo facendo adesso per avvicinarci, ma magari anche un po' di più, no? Che sarebbe proprio bello. A questo punto io direi, Stefano, ti lascio fare due chiacchiere con i nostri giurati su come è andata e io mi preparo ad annunciare il vincitore. Anzi, e ricordo che se insomma chi ci sta seguendo, se volete fare il tifo, proporre dei titoli che vorreste che vincano prima ancora che vengano annunciati o farci sapere qual è il vostro preferito, qualunque altra cosa, i commenti sono lì per voi.
Grazie, grazie Sara. Sì, io chiedo intanto a Nicoletta in qualità di presidente, ma poi naturalmente a tutti se avete voglia di aggiungere qualcosa, come ho fatto prima, se vuoi darci qualche dietro le quinte della discussione, o due parole sulla selezione, come siete arrivati a questi verdetti che fra poco scopriremo. A te Nicoletta.
È stato difficilissimo, nel senso che è stato difficilissimo per due ragioni, una soggettiva e una fattuale. Quella soggettiva è che, pur avendo partecipato spesso a giurie di premi cinematografici, intanto non mi sono mai occupata di lungometraggi, ma prevalentemente di corti e di documentari, e quindi era una cosa nuova, perché è una cosa nuova e paradossalmente molto, molto difficile per me, perché si mette assieme una passione antichissima con la necessità di essere più possibile obiettivi, perché comunque assegni un premio che è un riconoscimento complessivo del film, no? Per cui non insomma, c'è la porzione di l'apporto emotivo individuale, però la cosa deve essere più possibile obiettiva. E poi l'altra complessità è stata legata al fatto che io ho visto altri fare presidenti di giuria, ma io non l'avevo mai fatto, per cui è stato complicato. Probabilmente, anzi, mi scuso adesso con i giurati, c'è stato un sovrappiù di informazioni che io continuavo a dare, a produrre tabelle, a produrre conteggi per essere sicura. Cioè, poi faccio gli insegni al docente di mestiere, per cui il testing è una teoria di alto livello, come dire, nel nostro campo, peraltro teoria che non ho mai frequentato in modo approfondito. Il fatto è che tutti i 12 film che abbiamo visto erano film davvero molto belli e davvero ciascuno aveva, ecco, forse la cosa più interessante, poi magari sarà bene che insomma anche gli altri giurati, perché di questo non abbiamo parlato, dicano la loro su questo. Mi è sembrato che tutti avessero una loro propria voce, insomma per lo più erano film d'esordio, e è abbastanza stupefacente vedere il risultato dello sforzo creativo di individualità che insomma si trovano per la prima volta a fare i conti con una narrazione cinematografica, che non è proprio la cosa più semplice del mondo, perché rispetto alla narrazione su carta, cioè al romanzo, tu fai i conti con te stesso, è un'operazione solitaria. Il narrato cinematografico è un lavoro d'équipe, come è stato di fatto il lavoro di questa giuria. Io vi devo dire che per me è stata un'esperienza bellissima, sia vedere i film, anche se avrei preferito vederli in sala, mi manca moltissimo il cinema e anch'io trovo assurdo, come è stato detto, credo anche nella prima parte di questa premiazione, mi pare. Non si capisce bene, e l'abbiamo ripetuto adesso, non si capisce bene perché teatri e cinema siano chiusi dal momento che insomma si possono rispettare i criteri sanitari senza grossa difficoltà, non si capisce neanche perché siano chiuse le scuole, ma questo è un altro discorso ancora. Per cui mi sarebbe piaciuto vederli a cinema, però è stato molto bello vederli a casa, vederli con l'ottica, con questo sforzo di cercare di superare la posizione, la presa di posizione soggettiva, vederli anche immaginandoli dentro un contesto, un momento storico particolare, nel quale secondo me non è per niente un caso che l'utopia e la distopia stiano rappresentando dei generi narrativi molto in crescita, no? Sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista di altre forme espressive. E l'altra cosa, però questa mi aveva già stupito la prima volta che ho visto una giuria che era presieduta da Nichetti, una giuria di studenti presieduta da Nichetti, che quindi doveva un attimo governare la votazione. Allora è stato abbastanza stupefacente che noi siamo arrivati con le nostre tabelle a questa riunione, all'ultima riunione nella quale si doveva decidere il vincitore, e ci siamo accomodati, però, nel senso che voglio dire, non ci siamo incaponiti sulle nostre scelte, ed è stato anzi abbastanza elementare mettere assieme le varie valutazioni. E non solo elementare, è stato molto interessante, nel senso che mi ha fatto capire delle cose che non avevo in effetti percepito di alcuni film, e credo che sia stato uno scambio, insomma, abbastanza collettivo, abbastanza importante, per cui bravi. Perché poi oltretutto il fatto che i film fossero tutti belli significa che li avete scelti proprio bene, e questo per un piccolo festival non è proprio una cosa semplice, credo.
Grazie. E, no, comunque sono contento che sia stata una bella esperienza, e chiedo agli altri giurati se volete aggiungere anche voi qualcosa. E...
Beh sì, diciamo che è mancato proprio l'idea del cinema al cinema, quindi è stato molto complicato da parte mia immaginare il grande schermo, perché alcuni li ho potuti vedere sulla TV, collegando la TV al computer, altri purtroppo in altri momenti non messi nello schermo del portatile, non sono arrivato a vederli al cellulare, ma so che ormai il cinema, c'è gente, io vedevo quando ancora andavo in ufficio in metro, che aveva il suo telefonino con Netflix o con queste cose qua, ecco, cioè, capisci che entrare in quest'ottica, immaginare quel campo lunghissimo, che impatto poteva avere, perché è importante questo. Non è perché questi film nascono per questa visione, non nascono per essere adattati. Molti di questi film sfruttano, e molto più dell'industria, che molte volte si standardizza sull'adattamento all'home video. Molti di questi film sfruttavano il cinema, sfruttavano il fatto di avere a disposizione un grande schermo. Questa per me è stata la limitazione più grande dovuta a queste circostanze.
Eh sì. Purtroppo sì. Comunque, insomma, quest'anno abbiamo dovuto fare o così o niente, quindi comunque siamo contenti che siate riusciti a arrivare, mi ha detto, tra l'altro, come ricordava Nicoletta, senza accapigliarvi troppo. ok, chiedo anche a Giorgia e a Silvia se volete aggiungere qualcosa. Giorgia, certo.
Parlo io, Silvia.
Vai.
No, io volevo solo dire una cosa, perché ho sentito prima anche la giuria dei corti. Abbiamo tutti ovviamente un po' sottolineato i limiti di un'edizione dei festival online, di questi eventi online, e ovviamente ne sono consapevole anch'io. Però io volevo sottolineare una cosa, l'elemento positivo. Io ho partecipato a festival, incluso questo, a cui non avrei potuto partecipare. Cioè, anche trovare il tempo per far parte di una giuria, adesso il festival questo è a Milano, però non so, questo secondo me ha consentito a tutti quanti noi di partecipare a eventi a cui non avremmo mai potuto partecipare, e a prendersi anche degli impegni, diciamo, tra virgolette, professionali, che uno magari in altre situazioni non avrebbe potuto fare. Quindi io non la sottovaluterei questa cosa, cioè anche in futuro quello che abbiamo imparato da queste edizioni, anche ibride così, si potrebbe utilizzare, perché io non so se possa andare quest'estate in Canada al Fantasia, però se ci fosse l'edizione online potrei partecipare, quindi insomma non tutto il male viene per nuocere. Rispetto alla giuria, è stato in realtà un lavoro piacevolissimo. Io ho compilato tutte le tabelle con tutti i voti che ci richiedeva Nicoletta. Ovviamente sono arrivata alla riunione e ho cambiato completamente i miei voti, ma sono contenta di farlo. Cioè, abbiamo sì visto tutto, cercato di essere il più oggettivi possibili, ma veramente mi sembra che il voto, non facile perché i film erano molto buoni, è venuto fuori proprio da una sintesi, cioè non da una operazione matematica. È stato veramente molto piacevole e è stato molto interessante fare questo lavoro di giuria con loro, quindi vi ringrazio tutti quanti, anche il festival che ci ha messo insieme.
Sì, io magari appunto mi leggo a te Giorgia, nel senso che effettivamente siamo stati tutti un po' obbligati ad accelerare digitalmente, no? E quindi noi vediamo un festival online o vediamo teatri e musei che si ingegnano per passare, per produrre contenuti digitali, no? Quindi questo senz'altro è un'eredità positiva che ci porteremo dietro. Noi abbiamo appena lanciato Mufant a porte chiuse, Mufant a teche aperte, no? Quindi proprio nell'ottica di andare a scegliere i pezzi migliori, i più rari o perché hanno una storia da raccontare, però come lo facciamo? Lo facciamo online sui social, no? Cosa che prima, insomma, li abbiamo usati, ma non in modo, no? così pervasivo. E quindi questa è sicuramente un'eredità positiva e che non lasceremo, no? Come anche le nostre call continue che ci hanno fatto capire che in fondo non è necessario riunirci di persona tutte le volte, ma insomma, effettivamente anche molto comodo, no? Quindi sì, c'è anche questo lato.
Sì, ci sono aspetti di comodità innegabili sicuramente, e, insomma, però speriamo almeno di poter sfruttare una forma ibrida, ecco, di non ritrovarci costretti a scegliere l'una o un'altra cosa. E, d'accordo, grazie a tutti, anche a voi per il dietro le quinte di nuovo sulle vostre scelte, su come avete lavorato. E adesso invece passiamo alla proclamazione ufficiale dei premi Cicerampa per la sezione Cinefuturo dei lungometraggi. I premi Cicerampa per i lungometraggi sono quattro, ma c'è subito una sorpresa, nel senso che c'è una menzione speciale, e chiedo a Silvia di illustrarcela.
Una menzione speciale che la giuria non era obbligata a dare, quindi è stata proprio, insomma, è stata una scelta condivisa, che va a Lucky di Natasha Kermani. E
scusa, vi leggo la motivazione. Un attimo, Silvia, rifammelo.
Facciamo rewind.
Rewind.
Quindi, la menzione speciale
va a Lucky di Natasha Kermani. Benissimo. Bene, vi leggo la motivazione.
Grazie.
Cosa succede nella mente di una donna vittima di violenza domestica? Il racconto di un abuso narrato da un unico punto di vista, quello della vittima che rifiuta di riconoscerlo. Un horror femminista con un ritmo talmente efficace da tenere lo spettatore incollato alla storia. Una storia che ci mostra come il riconoscimento e l'accettazione siano condizioni ineludibili per il cambiamento. Merita quindi una menzione speciale.
Grazie. Grazie, sì. Purtroppo Natasha Kermani non è ancora riuscita a mandarci un contributo, abbiamo informato i distributori appena, anche perché il periodo in effetti potrebbe indicare che sono un po' in vacanza, ma comunque appena, insomma, riusciremo a farle avere il messaggio, poi tramite i canali del social condivideremo la sua risposta. Quindi grazie. Quindi il primo vincitore, la menzione speciale a Lucky. E passiamo adesso invece al premio Cicerampa per i migliori effetti visivi / speciali. Ce ne parla Emanuele.
Il vincitore è Mortal di André Overdal. Spero di averlo detto giusto.
eccoci.
Vado a leggere la motivazione. Immortal di Andrea Ovredal, la gestione molto professionale e competente delle risorse offerte dagli effetti speciali e visivi non è fine a se stessa, ma è tesa a rendere tali effetti parte integrante del racconto. Dopo una parte iniziale anche molto intimista, che coniuga bene il superomismo con la normalità, la rappresentazione del superpotere inizialmente incontrollabile da parte del protagonista ci mostra le conseguenze sulla natura e sui rapporti con gli altri esseri umani, evocando terrori ancestrali alla base del mito, dei culti e delle superstizioni. Tutti elementi ancora radicati nella moderna civiltà che, insieme al sempre ricorrente terrore e mancata accettazione del diverso, portano a conseguenze tragiche.
Grazie. Quindi il premio per i migliori effetti visivi speciali va a Mortal. Anche per lui vale lo stesso discorso, non è stato ancora possibile, insomma non ci hanno ancora inviato una risposta ufficiale, comunque la condivideremo nel caso sui nostri social nei prossimi giorni. Grazie Emanuele. Arriviamo al premio Cicerampa per il film più originale, lo chiedo di proclamarlo sempre a Silvia.
Il film più originale è Dead Dicks di Chris Bavota e Lee Paula Springer.
Ecco.
Bene, vi leggo la motivazione. Decisamente Cronenberg, un viaggio allucinato nelle fessure di un'enorme vulva. Basterebbe questo agli stimatori del maestro per apprezzare il Dead Dicks di Chris Bavota e Lee Paula Springer. Un viaggio, in realtà, nelle crepe e fessure di una mente psicotica che disperatamente cerca di uscire da se stessa. L'incubo qui non è la morte, ma la sua assenza. Una horror comedy che riesce a tenere insieme, come un bravo equilibrista, elementi anche molto diversi. Il grottesco, l'ironico e il dramma psicoanalitico, con una certa e sana dose di splatter. Bella prova dei due coprotagonisti imprigionati in una sola e claustrofobica location.
Grazie. E in questo caso invece abbiamo un videomessaggio da parte dei due registi. E chiedo a Sara se lo può mandare.
Hi, I'm Chris.
I'm Lee, and we're coming to you from Montreal, Canada.
We are the co-writers and co-directors of Dead Dicks, and we just wanted to reach out to say thank you so much to everyone at Through the Looking Glass for the Jabberwock Award.
The Premi Cicerampa?
I'll let her say it.
I hope that was right.
For most original movie for Dead Dicks. We're honored and really shocked that we were given this award. So thank you once again to everybody at Through the Looking Glass and the entire audience that came out to see it. We're sad that we weren't able to come out. We would have loved to have been there. But thank you so much and take care.
Happy holidays to all. Grazie mille.
Ecco. Grazie Silvia. Quindi questo era il premio per il film più originale a Dead Dicks. Passiamo invece al premio per la premio Cicerampa per la miglior regia e chiedo qui a Giorgia di nominarlo.
Sì, più perso. Vado.
Però, adesso sei.
Vai pure, sì, Giorgia.
Ok, vado io. Ok, allora, il premio per la miglior regia va a Toyoda Toshiaki per The Day of Destruction. Mi sembrano perfetti questi complimenti. Vado a leggere le motivazioni. Allora, non so se si dica Toyoda Toshiaki o Toshiaki Toyoda, ho sempre il dubbio con i giapponesi, comunque. Toyoda Toshiaki ha costruito un'opera in divenire, integrando l'aspetto più drammatico della contemporaneità, la pandemia, e realizzando un film magmatico e frammentato, ma allo stesso tempo coerente e urgente. Premiamo una regia istintiva e visionaria, capace di trovare senso e bellezza anche in elementi casuali, uno sguardo solido e sicuro, vero e proprio centro unificante del film. Toyoda Toshiaki padroneggia e integra tutti gli strumenti del linguaggio cinematografico, dipinge con le ambientazioni e con la fotografia, muovendosi disinvolto fra la poesia del bianco e nero iniziale e la profondità vibrante del colore, dal rosso del sangue al verde dei boschi al grigio dei grattacieli di Tokyo. Coinvolge con le performance di straordinari interpreti, spiazza con l'uso del sonoro e delle musiche. The Day of Destruction è una marea in piena di immagini, suoni e parole che cattura come un mantra ipnotico lo spettatore, disorientandolo, ma comunicando chiaramente la rabbia e l'angoscia della nostra società in preda alla pandemia e lanciando un appello al cambiamento per liberare il mondo dalle logiche del capitalismo. Ok? È più lunga la motivazione del film.
In effetti è un film
complesso.
Assolutamente. E, sì, perché è un film abbastanza corto, però appunto, come dicevi, intenso. Quindi grazie, e questo è stato il premio per la miglior regia a Toyoda Toshiaki. E per risponderti, Toyoda è il nome di famiglia e loro effettivamente lo usano per primo, quindi giusto Toyoda Toshiaki.
Ok. Spero ci sia un video di Toyoda, non vedo l'ora di sentire cosa ha da dire.
Sì.
Buonasera, Dirk Sozawa, grazie. Ciao.
Brevissimo anche il video di ringraziamento, no, però è perché il motivo è perché è sul set, come si sentiva dai rumori di sottofondo, e quindi ha rubato qualche secondo per fare il video, ma stava girando.
Va bene.
Grazie Giorgia. E passiamo invece al premio Ciciarampa per il miglior film, e chiedo di proclamarlo a Nicoletta Vallorani.
Che spetta la presidente. Allora, the winner is Jeremy Laval con Noise.
Un applauso negato.
È molto congruente col film, devo dire. Allora, vi leggo la motivazione. Dunque, pur essendo un'opera prima, i film di Jeremy Laval dimostrano notevole maturità stilistica nella gestione di un tema non facile, ovvero la reazione del protagonista a un'improvvisa disabilità, la cui successiva compensazione è rappresentata dallo sviluppo di poteri telepatici. La sordità del personaggio principale e il successivo manifestarsi della capacità di sentire i pensieri degli altri sono eventi molto ben resi attraverso effetti sonori non facili da governare, tuttavia molto ben calibrati. Credibile risulta anche la progressiva assunzione di consapevolezza e responsabilità del protagonista, nella cui vicenda la tematica dei superpoteri prende corpo in un intreccio noir che non lascia piste scoperte né risoluzioni confuse. Complessivamente il film si presenta come una straordinaria prova di esordio che calibra molto bene le tematiche della narrazione di genere e le esigenze del racconto cinematografico. Bravo!
Grazie Nicoletta.
Hello everybody, and thank you very much for this wonderful award. Here in France, all the team of Noise is honored and proud. You know, making that first feature has been such a struggle. It was tough, and I think we lost some hours of life expectancy and gained some new gray hair. To be honest, sometimes I can ask to myself if it's worth it. But when I see that the movie is now traveling around the world to meet audiences and winning awards, I know we were right to fight for it. And you know, even if making movies can be such a masochistic process, it is and has to be a passion. So I figure that when you are passionate, you can't really help doing it. And speaking about passion, I'd like to thank all the crew at Through the Looking Glass International Film Festival, and especially Christina, for the amazing job in these difficult times. So thank you everybody for supporting Noise. Stay safe and take care. Bye.
Allora, già il fatto che ha il poster di Apocalypse Now dietro è spettacolare, poi lui però è tristissimo, non dovrebbe essere così triste dopo aver fatto un film così magnifico. Vabbè.
Ma penso che sia dovuto all'inglese, che non forse
ma infatti, ma prima ha fatto direttamente in francese, povero.
Però anche il suo video di introduzione sulla piattaforma del festival è molto serio, però sì, ci sta, è il suo esordio, per cui
sentiva il peso.
Io sono tornata qui a dire che abbiamo finito, questo era l'ultimo premio. Io sono veramente felicissima di aver visto tutte le camerette bianchissime con poster meravigliosi dei registi che ci hanno mostrato che siamo tutti una faccia, una razza. Abbiamo tutti il poster di Guerre Stellari, di Apocalypse Now, ho visto anche Ghost Dog, insomma, cose meravigliose, quindi tutti uno di noi sempre e comunque, viva il cinema che ci unisce. Io, Stefano, direi che adesso facciamo, perdonatemi, sono una persona molto triviale, una bella mocchiata, cioè inseriamo via. Allora, Giorgia, Emanuele, Silvia, e poi ritorniamo con gli amici dei cortometraggi, cioè Andrea, Cristina e Giovanna. Eccoci qua, quanti siamo, meraviglia. E grazie giurati, grazie anche ad Andrea, Cristina e Giovanna di essere rimasti con noi fino alla fine.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Stefano, sei contento dei premi? No, non si dice, i direttori non lo devono dire.
Rimango super parte.
bravo. Io a questo punto non ne ho uno nuovo perché non ci ho pensato, ma facciamo un applauso a tutti.
Meraviglioso.
Vorrei un applauso, facciamo lasciare i suoi applausi, per favore.
Mi sono divertita molto.
Stefano.
E ce lo manda a tutti.
Vogliamo quindi, Stefano, salutiamo i nostri giurati, grazie. Grazie. Mi scoccia, perché io adesso devo schiacciare il tasto remove e mi scoccia molto.
Vedremo l'anno prossimo dal vivo, finiamo la prossima edizione.
Giorgia, questo è un compositing.
Cosa, Andrea?
Sicuramente.
Questo è un compositing.
È un compositing meraviglioso.
Certo. Quasi.
Quasi.
Vogliamo
non fatto bene come quelli di Indy, ecco, diciamo.
No,
manca solo l'effetto speciale del calore umano, ma insomma speriamo a presto. Grazie ancora e grazie, diciamo un grazie grandissimo a Nicoletta che abbiamo nominato nostra presidentessa della giuria, quindi
di nuovo cuoricini.
Vi saluto, quindi vado senza ordine. Grazie Giovanna, grazie Silvia, grazie Cristina, un bacio, grazie Emanuele, grazie Andrea, un macello, ciao Giorgio, grazie ancora Nicoletta. E io rimango con Stefano, prima di chiudere, ti chiedo, propositi per il nuovo anno?
Allora, intanto... Christmas. No, intanto un piccolo periodo di disintossicazione dall'online ci vuole sicuramente, anche a costo di rimanere in casa guardando il vuoto un pochino così, e poi spero, insomma, vabbè, è banale, ma insomma spero di ripartire, spero che potremo ripartire tutti a programmare le cose con un po' più di respiro e sapendo di andare incontro a date e cose precise, non come è stato un po' quest'anno, di dover insomma un po' adattarci alle occorrenze, per dir così. E questo per restare seri. Invece, sul lato fantastico, insomma, spero che spuntino fuori un sacco di nuovi film, un sacco di nuove storie, anche ispirate da vicende drammatiche o traumatiche, ma insomma che sia un momento in cui proprio il fantastico e la fantascienza ci aiutino ad avere un nuovo sguardo di speranza sul futuro e non più solo sul presente.
Hai detto tutto. Il mio proposito fantastico per il nuovo anno era proprio che magari riusciremo a imparare un pochino di più dal cinema, senza fissarsi sui particolari che insomma ti fanno guardare il dito ma non la luna, e invece imparare a prendere le storie che ci capitano con più maturità, ecco, con più maturità, che questo sia un coming of age definitivo per sbocciare persone migliori, come il cinema ci ha sempre insegnato, anche nelle storie meno edificanti, insomma. E invece nel 2021, quindi sperando che il 2021 sia bellissimo, ci porterà una nuova edizione di Oltre lo Specchio?
E speriamo proprio di sì, noi lavoriamo perché ciò avvenga e saremo sempre in autunno probabilmente, e ovviamente, come detto già più volte, speriamo in sala per accogliervi tutti e per ringraziare anche gli spettatori che hanno seguito quest'anno il festival e che spero vogliano seguirci anche l'anno prossimo di persona, visto che ci hanno insomma accompagnato in questi giorni virtualmente, ma comunque ci hanno accompagnato. Quindi ci rivediamo nel 2021, nell'autunno, con altre fantastiche visioni, speriamo.
E noi vi auguriamo buone feste, buon anno, e facciamo partire per l'ultima volta il trailer con un po', insomma, avendolo già visto due volte oggi in uno schermo un pochino più decente, con un po' già di nostalgia, e vi ricordiamo anche che le proiezioni di Oltre lo Specchio sono ancora attive fino a mezzanotte, per cui io direi che adesso, se non lo avete visto, almeno Noise, il vincitore dalla Francia, o BBQ, sempre dalla Francia, ma le idee corti, potete andarle a recuperare e fate ancora in tempo, oppure un altro degli altri premiati. Grazie a tutti e dai è sempre e comunque dai.
Auguri a tutti, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56 12 I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Marty! Devi tornare indietro con me.
Dove?
Indietro nel futuro.
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante. Via, svelto! Entra in macchina!
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei! È una cosa che riguarda anche lei.
Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi.
No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.